carichi amici lo Storia del Prolatto, benvenuti alla nona puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa parte di Scusate il Disturbo, insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Alberto Cantù, Massimo Foglio, bentornato Massimo, Mattia Righetti e la voce dall'oltretomba di Alessandro Taraschi. Allora, va bene, bentornato Massimo, dopo qualche mese sei di nuovo tra noi.
Grazie, grazie. Contento di essere di nuovo qua.
E poi avviso tutti i nostri ascoltatori in diretta, in differita, in podcast, futuri, passati, remoti, quello che volete, che abbiamo autorizzato Alessandro Taraschi a fare prove di microfono durante la trasmissione. Quindi nessun problema.
Sarà fatto assolutamente.
Ma si sente benissimo adesso.
Ma perché ho cambiato le...
Basta, finite le prove.
Lascia tutto, non toccare nulla.
Fermo.
Come si suol dire, va bene, dai. Allora, iniziamo subito questa nona puntata di Scusate il Disturbo, parlando, come da tradizione, di questa stagione del Monday Night, la vittoria del New England Patriots contro il New York Jets, vittoria arrivata allo scadere grazie a un calcio da 51 yard di Nick Folk. E così nella nostra riunione di redazione della mattina 5:30, appena finita la partita, quindi eravamo ancora fresco il ricordo di quello che abbiamo visto, quello che ci siamo detti è: mamma mia, che squadraccia sono i Patriots quest'anno. Questa è la prima considerazione che abbiamo fatto. La seconda invece riguarda il fatto che alla fine quella deve essere una partita di quelle tristi e brutte. Alla fine è stata una bella partita, al di là dei protagonisti in campo, perché insomma è stata combattuta fino in fondo. Prima di chiedere a voi il parere, soprattutto su questi Patriots, perché i Jets abbiamo detto 0-16, devo rivedere, chiedo scusa agli ascoltatori, il record delle squadre di New York, che davo 0-32, però poi una statistica mi ha aperto così gli occhi, perché Daniel Jones, le quattro partite che ha vinto da quarterback dei Giants sono tutte contro gli ex Redskins e Washington quest'anno, quindi ne vinceranno due i Giants, quindi è 2-32, sarà 2-32 il record delle squadre di New York. Mi taccio, tirando in ballo anche anticipando una domanda di Simone tra quelle che sono arrivate per la Disturbo, per i Patriots del futuro. Che QB vedete in cabina di regia, draft o free agent? Quindi adesso io lascio a voi la parola per parlare così qualche minuto di questi New England Patriots. Dei Jets lasciate stare, fate finta che non ci siano stati.
No, il problema è che i Jets ci sono stati, perché nel primo tempo i Jets ci sono stati. Cioè, non sembravano quasi neanche i Jets abituati a quello che abbiamo visto quest'anno, ma nel primo tempo i Jets ci sono stati in partita, hanno condotto la gara e sembrava quasi, attenzione, sembrava quasi che non lo dico perché è talmente inverosimile che non lo dico, ma sembrava quasi che in realtà poi nel secondo tempo hanno trovato il modo di perdere la partita contro questi Patriots. Contro questi Patriots a scanso di equivoci, perché poi mi si taccia di avere delle ruggini interdivisionali, dico che la frase "mamma mia che squadraccia sono i Patriots di quest'anno" in riunione stamattina non l'ho pronunciata io, che dopo mi si dice, ecco perché tutti i Dolphins, i Patriots, no, non sono stato io, però la sottoscrivo,
però annuivi vigorosamente.
Sì, vabbè, d'accordo, però non l'ho detta io.
Ma ad esempio io stavo pensando alla domanda qual è il QB per del futuro per i Patriots, draft o free agent, ma Cam Newton no, almeno nell'immediato, non per il futuro, però visto che la rifondazione completa sarà abbastanza necessaria, che i Patriots sarebbero stati una squadraccia quest'anno, magari non lo diceva nessuno all'inizio, ma ce lo aspettavamo un po' tutti, visto che praticamente hanno sbaraccato per tre quarti. Però io,
l'altro
ad esempio,
quarto gliel'ha ammazzato il Covid.
Esatto. Però io, ad esempio, partirei proprio da Cam Newton. Ripeto, magari non per il futuro prossimo, cioè il futuro, però lezioni di grammatica, non mi veniva il nome del futuro, il famosissimo futuro, no?
Il
futuro al quadrato, il futurissimo. No, però voglio dire, per questi 2-3 anni in cui bisognerà ricostruire delle macerie, secondo me Cam Newton potrebbe essere comunque una base da cui partire. Poi se ci sono altri problemi con Cam Newton non lo so, però perché non partire da lui?
Io sono d'accordo che si debba ripartire da Cam Newton per i prossimi 2 anni, a una condizione: che non riescano in qualche modo ad arrivare ad Darnold a prezzi decenti, perché Darnold secondo me sarebbe veramente un'opportunità per costruire qualcosa per il futuro. Se però non riescono ad arrivarci, sicuramente per 2-3 anni Newton, questo Newton che secondo me sta rendendo, a parte le partite dove comunque non è andato bene, però io me l'aspettavo molto peggio, io avevo paura veramente fisicamente non fosse in condizioni, invece mi sembra che ce la possa fare. Invece sui Jets io vorrei solo far notare che la prima partita dove giocavano con i 3 wide receiver titolari, quindi anche quello cambia un po'. Flacco comunque, per quanto gli possiamo dire, ha fatto una stupidaggine sull'intercetto, però è un giocatore che sa giocare, non sarà un fenomeno, o meglio non lo è più, però sa giocare, e quindi, per carità, così tirata non me l'aspettavo, però neanche così un disastro, nel senso che se i Jets la linea, anziché essere disastrata per gli infortuni, ci fosse con quei 3 là davanti che sono comunque buoni, qualcosa di decente potremmo anche vederlo.
Ma allora la domanda è: se ci fosse stato Darnold, questa partita l'avrebbero portata a casa?
Darnold con Gase sicuramente no, sarebbe stato un disastro.
No, questa partita, questa semplice partita, comunque alla fine del primo tempo abbiamo detto la stavano vincendo, e anche meritatamente da quello che ho visto io, per cui non lo so, la domanda è, secondo me mi viene spontanea, ha detto quello che abbiamo detto prima su Darnold, che io per carità poi non sottoscrivo, perché dovessero fare tutto quanto quello tra dare Darnold eccetera, ci sarà una fila enorme, e per quanto parliamo dei Jets non credo che lo scambierebbero all'interno della division, però
vero.
Okay. Però diciamo questo, ma secondo me con un gioco più consistente, poi non è che Flacco sia stato la causa della sconfitta, ma con un gioco più consistente come QB, secondo me potevano anche portarla a casa.
La vera domanda è: volevano portarla a casa?
Guarda, parliamo di una rivalità Boston-New York, cioè, non si fanno prigionieri neanche in queste situazioni, secondo me, in partite del genere.
No, infatti è una domanda, anche perché di questa partita alla fine ho guardato solo gli highlights, perché non avevo interesse ad approfondire oltre. Però negli highlights si vede una quarterback sneak di Cam Newton, quarterback sneak ovviamente quando il quarterback prende lo snap da sotto il centro, si butta avanti per convertire una yard, e Cam Newton ha guadagnato tipo 6. Che Cam Newton non è un fuscello, però per guadagnare 6 yard su una quarterback sneak vuol dire che gli avversari non è che abbiano proprio tutta sta voglia, sto interesse a placcare. Più in generale però sono d'accordo che erano lì comunque, perché comunque i Peters hanno vinto su un field goal, neanche da vicinissimo, poi i supplementari non sa mai come va. A questo punto, anche visto che, se non sbaglio, i Jaguars hanno una schedule terrificante d'ora in poi, che sono praticamente la più grande contender per la prima scelta, direi che la strada verso Trevor Lawrence
è schianata. Adesso c'è Duke Luton,
occhio, tutto tranne
Luthor,
che te.
Lex Luton.
E insomma hanno superato l'ultimo ostacolo prima della prima scelta assoluta, probabilmente i Jets.
Mi rifaccio a quanto alla domanda di Alberto, perché ci sono stati due momenti, secondo me, in cui, se non dico visto che i Jets abbiamo dovuto perdere, però due scelte francamente incomprensibili. La prima è stata l'intercetto di Flacco, perché sul primo down, dopo che gli altri fanno il field goal, che tra l'altro quel field goal è arrivato pure dopo aver regalato un primo down su 4-5 per 12 uomini in campo, però vabbè. Un intercetto assurdo su una bomba da 50 yard in double coverage, quando i Jets solitamente primo e secondo down corrono con Gore. Poi su secondo e due nell'ultimo drive della partita dei Jets, perché poi i Patriots hanno fatto quello che hanno fatto, Flacco su secondo e due aveva un check down, che è la sua passione, almeno lo è stata per anni a Baltimore, aveva un check down completamente libero oltre il primo down, e invece si è preso un sack che di fatto ha ucciso il drive. Adesso non voglio essere malafede di niente, però quelle due scelte lì, veramente, da un quarterback, ma anche dall'allenatore, perché vabbè, Gase sarà un genio offensivo o forse no, però perché devi lanciare quella palla lì a 5 minuti dalla fine della partita? Però
sai che ci stavo ripensando sia quello che ho detto io, quello che hai detto tu. In realtà, cioè, mi sembra che tu quello che c'è da guadagnare da un tanking, comunque i frutti del tanking non li raccoglierà né Flacco né Gase né la stragrande maggioranza delle persone che sono a roster in questo momento. Quindi non intendevo che ci fossero dietro scenari complottistici, che cosa, semplicemente una squadra sfiduciata senza nessun motivo per giocare bene, e i risultati sono questi qui, secondo me.
È per questo che dico che un motivo c'era, quando si parla di Boston New York c'è sempre un motivo. Poi Jets e Patriots non si amano, cioè, voglio dire, dovendo scegliere una partita in cui non impegnarsi, secondo me a New York non era proprio questo. Però
resta il fatto che non ho capito cosa devono fare i Patriots l'anno prossimo.
Ah, scusa, draft tutta la vita. Cioè, dovendo prendere un quarterback su cui ricostruire, vai al draft, non c'è dubbio, anche perché non so chi ci sia in free agency. Cioè,
Rivers.
Ok. No, Darnold non è free agency, Darnold è eventualmente un quarterback che si libera via trade, ma come la penso l'ho già detto, per cui draft tutta la vita.
Ok,
però, scusa, è vero quello che diceva Massimo, cioè, sicuri che non sia Cam quello su cui ricostruire, no, nel breve barra medio breve periodo. Certo che qualcuno bisogna prenderlo per il lungo, però Cam, voglio dire, non è... Cioè, se noi guardiamo, come scrivevo oggi in chat a Giovanni, cioè, se guardiamo chi sta giocando come ricevitore in questo momento a New England...
No, non ci ricordiamo, inutile che continui a chiedermi, non so chi ci gioca
in cintura. Non so neanche uno.
Neanche Alberto lo sa, che Alberto sa tutto.
Cioè, preferirei non saperlo, mettiamola così.
Ecco, vedi.
E comunque quello che ha detto Giorgio è sacrosanto. Cioè, Newton è quello messo meglio dei Patriots che abbiamo visto, quindi perché no?
Effettivamente, diciamo che si sta pepino riprendendo da quel periodo di vuoto, ma secondo me c'entra molto il discorso Covid, ma noi la vediamo da fuori, ecco, perché era veramente al di sotto del suo standard, anche del suo nuovo standard, non solo di quello vecchio al quale secondo me non tornerà più, ma voglio dire, proprio in generale.
Anche a inizio stagione non
ha giocato bene. Ragazzo, 45 anni, ma insomma, li dimostra bene.
Portaci bene.
Esatto, dai, perfetto.
Buonasera.
Chi è?
Attenzione.
Chi è?
Interferenza. Mi hanno alterato il podcast.
Allora, innanzitutto, questo podcast sono in albergo, che uno va, viene... vado un po' al podcast dei Raiders e poi vengo da voi. Sì, va bene, perché si vince il podcast di tutti, sì.
Io so che lui è venuto appositamente adesso per parlare bene dei Patriots.
Ma io cambio argomento.
Per dire che
io
hanno 78 milioni di soldi disponibili sotto il cap, tutto qua. Non sono i più alti, ma sono terzi o quarti, quindi i soldi da spendere ne hanno. Quest'anno no, a quanto pare. L'anno prossimo sì. Boh.
Direttore.
Sì.
Scusi, ho veramente una news importante da Twitter. So che non è il mio lavoro, ma mi è proprio capitato davanti. Posso?
Per l'NFC, sì.
No, perché questa è veramente interessante. Praticamente la NFL ha passato una risoluzione che praticamente premierebbe con un terzo giro al draft tutte le squadre che sviluppano all'interno del loro coaching staff un membro del personale che poi diventa head coach o general manager. Quindi mettiamo il caso che Kansas City l'anno prossimo, cioè, o meglio, che l'offensive coordinator di Kansas City l'anno prossimo diventi head coach, i Chiefs si prenderebbero una terza scelta.
Un terzo giro?
No, due terze scelte. Quindi un terzo round nel 2021 in questo caso e uno nel 2022.
Due scelte al terzo giro.
Sì. Su anni diversi, chiaramente.
Ma condizionali, quelle in fondo, giusto?
Scusa, Alberto, non so se ho capito bene, ma il tweet parla di minority.
Minority, sì, sì, sì.
Ok, quindi solo di colore o...
Solo di colore o ispanici, insomma, non bianchi.
Okay.
Però devono essere, attenzione, non è che...
Mulatti.
Devono... Mulatti, che vergogna, tutto il mondo ci ride dietro, libero di merda. E, scusate, piccolo sfogo. E, attenzione però, devono crescere all'interno di una squadra, cioè non è che ne prendo uno dalla strada... Lo promuovo e mi
Alberto, se no Belichick ne avrebbe già assunti tipo 35,
ma non per quello, è perché uno può molte persone leggendo notizie del genere, ascoltandolo da noi o leggendo dei tweet, pensano vabbè, ma così, e invece no, il sistema che stanno che hanno messo in piedi, visto che tu hai appena dato conferma che è stato approvato, non è semplice come sembra, nel senso che esserci un percorso di crescita proprio per evitare furbate, credo, e poi dopo come sempre
e comunque è sempre subject to NFLPA approval, quindi
no, quello tutto il mondo è subject. E tu, esatto. hai letto Trump l'ultimo suo tweet? L'ultimo suo tweet ha detto che lui non dice nulla sul, non si dichiara sconfitto, tutto pending NFLPA approval.
Pending
sì.
Ragazzi, subject e pending
sì, esatto, sì. Dai, andiamo avanti. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo in chat. Se ci ascoltate dal vivo, fate un giro sulla chat di Spreaker e insomma, fatevi, salutateci. Noi, ci fa solo che piacere. Nella partita tra che i Dolphins hanno vinto sui Cardinals, Tua Tagovailoa e Kyler Murray hanno lanciato soltanto 12 incompleti su 54 passaggi tentati. Prendendo spunto da questa statistica molto particolare, che dà l'idea di quanto abbiano giocato meno bene i due ragazzi in domenica notte, insomma, pensate come volete. Domenica notte, ok, grazie Mauro, che sei. Poi uno dice, no, vabbè, è sera, perché no, per me è già le 9:30 di notte, ma vabbè. Vi faccio una domanda e vi chiedo così di darmi una risposta argomentandola. Avete in totale 8 minuti di tempo, guarda che ve lo conto. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova era dell'oro per i quarterback, andando a citare quelli degli ultimi anni, Watson, Burrow, Herbert, Mahomes, Jackson, Allen, Tagovailoa, Murray, eccetera, eccetera, eccetera. La discussione è aperta. Aspettate il martelletto. Non ce l'ho, ho fatto con le mani.
Secondo me sì, c'è anche da dire una cosa però. Che è terribile per i quarterback l'età tra i 26 e i 30 anni, perché se noi andiamo a analizzare i quarterback titolari in NFL, ci sono molti over 30, tra cui vabbè Wilson, Rodgers, i più famosi, poi vabbè ovviamente Brady, Breeze e così via. Molti, no,
Brady e Breeze non sono over 30,
sì, andiamo over 40, ok?
Anche
e poi ci sono quelli under 26. Tra i 26 e i 30, se analizziamo, gli unici titolari sono Prescott, Wentz, Goff, Garoppolo, Bridgewater e Carr. E tutti sono titolari, ma vengono messi molto spesso in discussione, specie alcuni di loro. E poi ci sono tutti quelli in quella fascia che sono stati panchinati, tipo i Winston, i Trubisky, i Mariota, i Bortles... Quindi fa capire come il primo contratto c'è molta speranza e quindi viene investito anche molto dalle società, anche perché hanno stipendi bassi. E poi devi passare ovviamente quella grossa selezione. Se passi quella, poi la tua carriera hai buone possibilità, effettivamente hai dimostrato di essere valido e dura anche tanto. Quindi secondo me è una situazione un po' particolare, nel senso sicuramente questa nuova generazione di quarterback è molto forte e introduce degli aspetti di gioco che le precedenti non avevano. Vedi tutto il discorso di scramble, togliete Wilson rispetto ai quarterback over 30. Però quella fascia di mezzo è proprio un'età difficile in generale per i quarterback in NFL.
Io faccio un passo di lato, nel senso che partendo dall'assunto su cui si basa la domanda, cioè che Tagovailoa e Murray hanno lanciato solo 12 incompleti su 54 passaggi tentati, indipendentemente dal fatto che stiamo assistendo o meno alla nascita di una nuova era dell'oro per i QB, è indubbio che stiamo assistendo a una radicale trasformazione del gioco aereo, perché se andiamo ad analizzare i numeri di questi quarterback, e non solo di questi, vediamo che questa percentuale altissima di completi deriva anche dal fatto che i passaggi sono sempre meno profondi, sono sempre meno lunghi, sono sempre più tra virgolette i passaggi facili da completare, che poi facili discutiamone, però si lancia sempre molto più corto per poi cercare il guadagno successivo, che non come si faceva anche solo qualche anno fa, lanciare nel medio lungo per cercare il guadagno immediato, diciamo, con la palla per aria. E questo è supportato anche da statistiche in cui ci sono molti quarterback che, tra cui quasi tutti quelli citati, che non hanno una percentuale di lanci profondi superiore al 10-12% di quelli tentati. Statistiche come la lunghezza, viene calcolata adesso la lunghezza del passaggio in aria proprio, e ci sono quarterback che arrivano a 4, 5, 6 yard, per cui è proprio il gioco in sé che sta cambiando, oltre ovviamente ad avere degli interpreti, come diceva Giorgio, che introducono delle caratteristiche non nuove, diverse rispetto ai quarterback a cui eravamo abituati negli ultimi anni. E quindi la riflessione è un po', secondo me, su tutti e due i terreni, no? Cioè sul talento dei quarterback, ma anche sul cambio radicale dello stile di gioco, del gioco aereo.
Sì, facendo un passo ancora più di lato, uno potrebbe anche dire sì, è vero, lanciano più corto, però hanno 3 secondi per lanciare. Una volta 3 secondi a un quarterback, non dico che gli bastavano per fare i 3 passi e poi aveva ancora tutto quanto il tempo, però la velocità del gioco e il tempo che un quarterback ha per lanciare, mettere la palla in aria, perché poi per fare un passaggio profondo ne servono di più e tutto quanto, molte volte non c'è, perché la velocità della difesa è molto aumentata. Quindi l'evoluzione del gioco c'è un po' in tutti gli aspetti.
Io faccio un passo avanti bailando invece, e devo dire che...
veramente, vai, facciamo una baciata.
E ribadisco che cioè, la qualità c'è, e per me Mahomes, l'ho detto altre volte, è un giocatore di rottura, nel senso che è il Michael Jordan, il LeBron James che ha trovato la NFL. Con lui abbiamo avuto la fortuna di vedere arrivare altri grandissimi quarterback, e ci mettiamo dentro un po' tutti, vediamo poi come procederà la carriera, ha ragione Giorgio, ma il suo Burrow, poi ci mettiamo Lamar Jackson, ci mettiamo, anche se è molto particolare, ci mettiamo Josh Allen, ci sono tantissimi ragazzi giovani che possono davvero seguire la scia, pur non avendone, secondo me, la qualità totale, in valore assoluto di Mahomes, ma la qualità è tanta, è vero che il gioco cambia, è arrivata un'infornata davvero interessante che ci terrà compagnia, spero, per parecchi anni, nonostante quella finestra preoccupante, ma credo che il talento che hanno riuscirà a colmare anche quella finestra che ha segnalato giustamente Giorgio.
A me è piaciuto lo spunto di Ale su Mahomes, non tanto che perché sia Mahomes, ma perché c'è un trend, secondo me, in questi anni, che è la valorizzazione dei quarterback playmakers, chiamiamoli così, ovvero quelli che hanno una capacità innata di inventarsi giocate. Non ricordo dove ho letto una era probabilmente un tweet, ma una riflessione che proprio condensava in poche righe questo mio pensiero, che è una cosa come tipo: oggi il game managing è meno importante del game breaking plays, una cosa del genere. Insomma, il discorso è che il game manager ha meno valore perché ci sono tanti quarterback di alto livello, di medio livello perlomeno in questo periodo dell'NFL, e quindi per spiccare quello che può aggiungere di più un quarterback, oltre chiaramente a non essere un disastro in fatto a fare l'ordinario, è fare lo straordinario, cioè dare quel qualcosina in più in fatto di playmaking che obiettivamente è capace di spaccare le partite in due. Questo, se tu quarterback lo stai aggiungendo alla tua squadra, gli stai dando un vantaggio enorme.
Sì, è vero, io il passo lo faccio. It's just a jump to the left. Dunque, quello che volevo dire è che ci sono anche molte meno squadre che hanno un running back o un gioco di corsa che permette di fare quel game managing che diceva Alberto, o meglio, di farlo più pesantemente, e quindi diciamo i quarterback sono più destinati a creare più gioco, vai anche per il cambio proprio di filosofia, il cambio delle regole. E poi adesso io non ho letto le statistiche, ma non so quanti holding in meno stanno fischiando quest'anno. Ce ne siamo sempre lamentati, ma veramente credo che la statistica di holding chiamati sia crollata in maniera vertiginosa.
Perfetto, grazie Marco. Chiudiamo, nessuno interviene.
Siamo stati negli 8 minuti o...
Ma poi no, mi sono scordato di far partire il cronometro, che vi voglio bene.
ma non erano 8 minuti a testa?
Questo arriva, allora 8 minuti a testa. Allora, saluto i tanti amici che ci hanno raggiunto in chat, e davvero ci fa molto molto piacere. Voi fate le vostre considerazioni sui punti che sono all'ordine del giorno, noi le leggiamo davvero volentieri. E gli Steelers continuano a essere perfetti, 8 vittorie e 0 sconfitte, nonostante un Roethlisberger acciaccato e notizie dell'ultima ora messo in lista di fortunati Covid-19, quindi vuol dire che è risultato positivo ad un tampone. Quindi diciamo, nonostante Roethlisberger acciaccato e non più nel suo prime, l'abbiamo visto anche molto claudicante nella partita di domenica, Pittsburgh non sembra volersi fermare. 8-0, vi dico qual è la loro schedule, il loro incontro è Bengals, Jaguars, Ravens, Washington, Bills, Bengals, Colts, Browns. Ecco, alla luce di questo, e contando che secondo me Roethlisberger non salterà la prossima partita contro i prodotto Bengals, perché farà un altro tampone, come succede a tutti, primo tampone positivo, poi dopo quello viene fatto.
Va a farlo l'Avellino anche lui?
Vabbè, ma se scopriamo così gli altarini, Mauro, scusami.
Questa notizia, era una domanda.
Mi avevo chiesto di non dirlo, che ho avuto lo scoop che gli Steelers vanno all'Avellino a fare i tamponi.
Era una domanda.
Ormai è... Vabbè, niente. Sì, vanno all'Avellino a fare i tamponi gli Steelers. Ok, va bene, adesso lo sono tutti, va bene. Volevo chiedervi un parere sul loro futuro. Adesso non vi chiedo, saranno imbattuti, non me ne frega nulla, siamo ancora a metà stagione, tutto lungo. Però ritenete che questa squadra abbia i numeri per continuare ad essere dominante? Dominante vuol dire vincere le partite, anche quelle difficili, quelle in cui magari bisogna rimontare, quelle punto a punto, ed essere protagonista nei playoff? E vai.
Dominante come ha dominato Dallas?
Beh, ma figlio, dominare Dallas.
No, era un assist a Mattia, eh.
Ah, ecco.
Allora, gli Steelers devono svegliarsi, perché comunque abbiamo visto domenica contro Dallas che anche contro i Bengals, soprattutto contro i Bengals che sono in forma, almeno lo erano prima dei bye week, possono perdere, perché nessuno si aspettava una partita del genere contro Dallas, eppure sono veramente andati a un intercetto stupido dal vincerla. Dunque, nelle ultime due settimane Pittsburgh non ha giocato bene, perché contro Baltimore la settimana scorsa non c'erano, e è da una settimana e mezza che ci penso, ma quella partita l'ha persa Baltimore, non l'ha vinta Pittsburgh. Poi la vittoria è stata attribuita a Pittsburgh, ma quello è un altro discorso. Non so, la difesa c'è, perché comunque fanno sec a comando, anche se domenica non hanno particolarmente giocato. Mi aspettavo 25.000 sec, però erano aspettative un po' buttate a caso. Un po' hot take, esatto.
Mattia, scusa se ti interrompo, ma solo per dirti che, per quello che stai dicendo, è vero, 3 punti contro i Titans, 4 punti contro i Ravens, 5 punti contro i Cowboys, però sai, c'è sempre 3 vittorie.
No, ma non è tanto il margine, è proprio il modo in cui arrivano queste vittorie, cioè ci prendono sempre una metà di gioco di vacanza. Contro i Titans la seconda metà, tranne un drive bellissimo in cui hanno consumato 8 minuti, hanno ammazzato di fatto la partita, la seconda metà non sono scesi in campo. Contro Baltimore la prima metà non hanno fatto assolutamente niente, se non fosse stato per Jackson che si sentiva un po' generoso. E domenica, prima metà, nulla. Hanno fatto un touchdown, vabbè, però contro questi Cowboys sinceramente non ci aspettavamo che concludessero la prima metà di partita in svantaggio perché gli altri erano allergici a fare il touchdown. Perciò sì, hanno un calendario che indubbiamente li favorisce, anche se non mi piace dire un calendario favorisca una squadra, sa molto di Claudio Dottito anche questo, però vabbè. Ma possono perdere contro chiunque se giocano così, contro Jacksonville chiaramente no, ma contro i Prumotto Bengals possono tranquillamente perdere se fanno un'altra metà di gioco in cui non fanno niente in attacco.
Aggiungo un ragionamento, ma perché l'ho visto adesso, al discorso che diceva adesso Mattia, cioè che va un po' a rafforzare. Gli Steelers sono 22esimi per passing yard, 19esimi nella NFL per rushing yards, cioè sono nella cosiddetta parte bassa della classifica, diciamo sotto il 16esimo posto. Ok, richiudo.
Io aggiungo anche la constatazione ovvia che gli Steelers sono legati mani e piedi al destino di Ben Roethlisberger, perché abbiamo visto l'anno scorso, la squadra sarà anche buona, ma abbiamo visto l'anno scorso cosa può succedere con Mason Rudolph o il papero a guidare la squadra. E, al di là del fatto che se è in lista Covid perché è positivo, io non sottoscrivo a priori la tua affermazione domenica gioca.
Ma se vado a Vendino, l'hai detto te che vado a Vendino.
No, e evidenzio anche che ho visto un tweet passare che ci sono rumors, dai rumors che filtrano da Pittsburgh, sembra che Roethlisberger abbia problemi a entrambe le ginocchia.
Io una l'ho vista perché l'ho visto zoppicare.
Sembra che i problemi siano a entrambe, cioè quello che ho letto io, bot knees. Per cui cioè, è un'incognita, è un'incognita.
Io vi rispondo con quello che ha risposto Tomlin, nel senso che Tomlin ha detto se continuiamo così arriva presto la sconfitta, perché finora quelle domenica. che sono state vittorie potevano tranquillamente essere sconfitte. Quindi lui stesso si rende conto che se la squadra non sale di livello, e secondo me non ha i numeri per salire di livello, perché l'attacco è quello che è, secondo me non potrà andare lontanissimo. Poi è un calendario abbastanza facile, ma a parte quello non credo che i playoff brilleranno sinceramente.
Scusate, devo solo dare una correzione perché ho letto una cosa affrettata, adesso che ho avuto un po' più di tempo è giusto dire le cose come stanno e non abbiamo paura noi di correggerci se è il caso, non siamo di quelli che dicono chiudiamo tutto e dopo due giorni ritorniamo in auge. Siamo gente che si prende le sue responsabilità. Roethlisberger non è positivo Covid, è in Covid list perché ha avuto un cosiddetto contatto rischio, quindi ha passato del tempo col tight end Vance McDonald che è positivo. Quindi lui finisce.
E non vogliamo sapere altro.
No, questo sono fatti loro, il loro privato e il loro privato. Quindi lui finisce in Covid list e ci deve stare, mi pare, 3-4 giorni, dopo i quali viene ritamponato e nel caso di positivo, giustamente ce lo scordiamo, se invece dovesse essere negativo rientra tranquillamente ad allenarsi. Ecco, scusate perché prima ho dato una notizia errata. Continua, vai pure Ale.
per l'esattezza deve star 5 giorni, avevo letto io, 5. Quindi non potrà allenarsi, ma farà il tampone domenica e lo buttano in campo contro i Bengals direttamente.
Così vi contagia tutti, anche a voi.
Esatto.
Tanto noi ormai li pigliamo dalla spazzatura i giocatori.
Maniavantismo. Oh, il maniavantismo prima era solo il pronostico, adesso sta pian pianino contagiando tutti. Sta dilagando
come una macchia d'olio.
Dai, Ale.
Io segnalo solo una statistica di Tomlin, che dovrebbe essere la 14ª stagione, esatto lo è, se con cui la sua squadra ha un record non negativo, è un record per un allenatore, praticamente lui da quando ha cominciato in 14 anni non ha mai avuto un record negativo, e credo che davvero ci sia tanto di Tomlin in quest'annata. Credo anche, e qui mi associo, anzi gioco l'appoggiorgio, che questa squadra in attacco non abbia la qualità per andare troppo lontano, magari sarò smentito ma ho quell'impressione. E gioco anche l'appoggio Mauro senza Roethlisberger.
L'appoggio Mauro suona malissimo.
L'appoggiauro no, non viene, vabbè, vai.
E comunque anche lì, oltre ad avere poco, secondo me avere poco generalmente in attacco, tanto è legato a Roethlisberger. E Roethlisberger, insomma, abbiamo visto, qualche problemino può avercelo. Mi ricordano questi i quarterback troppo usurati, rischiano di fare come i rookie, di non avere quella costanza, perché al contrario dei rookie a cui manca esperienza, loro manca la fisicità. Sono complementari le due categorie.
Sì, però attenzione, che comunque è vero che non saranno un attacco, ma hanno dei ricevitori che sono dei playmaker fatti e finiti, quindi anch'io son convinto che sono imbattuti, ma hanno mostrato un po' di limiti, le hanno vinte, soprattutto anche giocando male come domenica, però la stessa cosa si può dire dei Ravens, sono andati a vincere Indianapolis giocando una partita abbastanza, diciamo, non delle migliori. Le grandi squadre fanno anche questo, però anch'io Roethlisberger, soprattutto quando si è fatto male, l'ho visto parecchio danneggiato, quindi se poi mi confermate che ha problemi a entrambe le ginocchia, insomma, è ovvio che dipende tutto da lui.
Ok, perfetto, perfetto, bravi, bravi, che siete nei tempi, bravi ragazzi, vi voglio bene. Cambiamo squadra, però rimaniamo sempre nella AFC. Steelers sotto 0, Chiefs sotto 1, ma soprattutto Buffalo Bills 7-2. Contro i Seahawks era un test probante che i Bills hanno passato a pieni voti, con un Josh Allen veramente ai limiti della perfezione. Allora, diciamo che dire la divisione dei romani, no, perché comunque questi Dolphins possono stupire il mondo. Quello che vi chiedo è: cosa ritenete possa fare questa squadra in futuro, sapendo che hanno ancora da giocare contro Cardinals e 49ers nella NFC West, poi hanno della propria division ancora una partita con New England e una con Miami, e poi Denver, Pittsburgh e i Chargers. Insomma, come sugli Steelers, ve lo chiedo anche un po' su questi Bills, anche perché contro il Seattle li ho visti veramente bene, 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 bella squadretta. Intanto che ci pensate, dalla chat suggeriscono l'appoggiotto per appoggiare la Mauro.
Ma anche a Giorgio.
Pregevole, allora. L'appoggiotto è pregevole. No,
quello allora anche a Giorgio, è un appoggio collettivo. Se uno lo vuole appoggiare sia a me che a Giorgio, si può giocare l'appoggiotto.
E allora prima me lo sono giocato, l'appoggiotto.
E gli appoggetti a me.
Vabbè, dai, ragazzi, Buffalo Bills, dai, Buffalo Bills.
Buffalo Bills, bene. Hanno avuto un periodo di appannamento di 2-3 partite nel quale non hanno pagato eccessivamente in termini di classifica, di posizione, di cose. Sono riusciti a tenere botta, si è avvertito soprattutto nella qualità del gioco, nella competitività generale, ma alla fine a livello di sostanziale non ha pesato. Adesso sembra che siano tornati in forma. Più che l'attacco, perché sinceramente fare 44 punti o quelli che sono stati ai Seahawks non è che sia la difesa, agli 11 uomini che i Seahawks schierano quando non c'è in campo Russell Wilson, non è un'impresa così fantascientifica. E viceversa, la ritrovata vena della loro difesa, che anche lì un po' aveva avuto qualche infortunio, qualche problemino, eccetera, fa ben sperare per il futuro. Io lo dico dall'inizio, da prima che si cominciasse, che i Bills, di stare attenti ai Bills, ma io continuo a ritenerli a livello AFC, squadra da a championship.
Io vorrei fare un veloce tributo a Brandon Bean per il cazzo di receiving corp che ha messo su in due anni, perché sto guardando adesso il receiving corp del 2018 e i titolari erano Zay Jones e Kevin Benjamin. Domenica Buffalo ci ha proprio messo davanti agli occhi il fatto che hanno un receiving corp assurdo, iper profondo, perché Dix ha dominato, Beasley ha fatto un paio di catch importanti sul terzo down, hanno anche John Brown che ha giocato veramente bene mixando il gioco, ha preso screen come passaggi lunghi, hanno questo rookie Gabriel Davis che veramente mi ispira, poi hanno 10.000 tight end, Tyler Croft, Dawson Knox, hanno Isaiah McKenzie che anche quello è pericoloso con il big play, veramente sono rimasto assolutamente impressionato dai receiving corp dei Bills, perché adesso non avrà lo star power di altri receiving corp, anche se Dix effettivamente possiamo dire che sia una stella, ma hanno fatto veramente un lavoro incredibile, secondo me gran parte uno dei principali motivi dietro il miglioramento di Allen è il receiving corp costruito proprio su misura che gli hanno fatto in questi ultimi due anni, perché in un nulla gli hanno tirato su il receiving corp che i miei cari Ravens dovrebbero guardare umilmente, anche imparare, perché sono stati veramente fantastici.
Però Mattia, posso aggiungere una cosa? È verissimo che hanno aggiunto un rookie interessante, verissimo i tight end, Beasley c'era anche l'anno scorso, John Brown c'era l'anno scorso, a differenza di Stephon Dix. La differenza di quel receiving corps è Stephon Dix, quindi grande investimento su Dix che sta dando i risultati che si spera, che speravano i Buffalo Bills, quindi bravo a investire così tanto quando sembrava una mossa probabilmente scellerata l'anno scorso, e invece bravo lui che ci ha azzeccato. Aggiungo una cosa sulla partita: quanto manca ai Seattle Seahawks Chris Carson?
Io invece vi faccio riflettere, immaginatevi se i Bills fondono la difesa l'anno scorso con l'attacco di quest'anno, se riescono in questa magia. Ai playoff, ragazzi, bisogna stare veramente attenti.
Secondo me, Giorgio, la difesa ha dato grandissimi segnali di crescita, ma veramente grandissimi segnali di crescita. Sta a vedere gli errori di Russell Wilson, i due intercetti, secondo era un terzo e lunghissimo, un terzo più di 20 e non significa granché, ma sul primo hanno dimostrato nella secondaria una disciplina veramente veramente di alto livello, una coordinazione per cui Wilson alla fine ha cercato di strafare, è stato intercettato, ma in generale come sono riusciti a mettergli pressione è stata una delle chiavi della partita. Secondo me Wilson non è mai riuscito a uscire dalla tasca, non ha avuto tempo, salvo rarissime occasioni, di, sapete come fa lui, di stare lì a saltellare finché poi tira fuori un lancio da 50 yard. L'hanno messo sotto pressione in modo diverso, sono stati davvero bravi e io la vedo comunque che è in trend positivo questa difesa, e come diceva Giorgio, se questo trend continua e anche l'attacco si assesta su questi livelli dopo qualche passaggio a vuoto, ne possono veramente combinare delle belle.
Io lascio questi momenti di silenzio perché c'è sotto il nostro papettone che ci tiene in compagnia.
Ogni tanto fa bene.
Fatevi dire che anch'io ho adeguato il tono. Poi già, siccome avevo tanti amici questa sera in chat e quindi deduco che anche live, lascio anche loro un po' di papettamento.
Papettamento.
Allora, prima di arrivare ad Asmi Disturbo, ultima partita di cui voglio, più che sulla partita, sui protagonisti, anche perché la ripassata che i Saints hanno dato ai Buccaneers è qualcosa che insomma non può passare sotto silenzio. Breeze ci ha fatto capire che ancora non è finito, mentre ovviamente i Buccaneers devono un attimo lavorare ancora per entrare nel ristretto giro dei migliori al netto del loro record di 6-3. E sulla partita c'è poco da dire, quindi non mi soffermerei, perché quando sei sul punteggio di 38-0 e mancano 6 minuti alla fine della partita e i tuoi avversari fanno i primi e unici 3 punti, abbiamo detto tutto. Però insomma, questo è davvero, come si può dire, uno statement game, quando una squadra vuol far presente che è ancora lì e dirà la sua. Sono i Saints, sui quali ho avuto magari qualche dubbio, soprattutto sulle capacità di Drew Brees, che in questa partita è sembrato davvero quello dei bei tempi, solo sei passaggi sbagliati, diciamo incompleti, su 32 lanciati e senza neanche fare chissà che numeri. Brees ha chiuso con 220 yard sul passaggio. Partita storta per i Buccaneers. Saints World Champion assoluti per i prossimi 10 anni. Insomma, qual è la vostra reazione ad una partita del genere, a un punteggio del genere, a delle prestazioni tra le quali io vi ho elencate due, ma ce ne possono essere altre, a vostro discernimento?
Beh, io la credo cosa che fa la cosa che fa impressione è che è vero che sono rientrati contemporaneamente Thomas, Sanders e anche quello undrafted, Callaway mi sembra, però quello che fa impressione è che abbiano messo su sto po' di prestazione contro la migliore o una delle prime tre difese dell'NFL, al di là dell'attacco di Brady che non è stato sicuramente brillante, però fare tutti quei punti soprattutto in un primo tempo incredibile contro quella difesa, insomma, hanno messo un bel punto, un punto esclamativo sulla loro stagione.
Sì, l'impressione che ho io è più o meno credo la stessa, cioè fa specie che questa prestazione, mica solo di Brise, di tutti quanti, perché voglio dire, tutti hanno fatto la loro parte, perfino Taysom Hill ha fatto delle cose egregie, Camara è sempre Camara, cioè è stata tutta la squadra, che sia attacco che difesa, che si è espressa su dei livelli che quest'anno non aveva ancora raggiunto, altrimenti non sei 38-0 contro i Buccaneers a 6 minuti alla fine. L'impressione che ho io è quella che mi ricordo sempre, cioè, è un paragone che ricorre spesso, cioè quando hai di fronte qualcuno che vedi come una minaccia, e allora dai massimo, lo statement game è la cosa esemplare che è successa anni fa, quando io ero più giovane, quando, come ha dichiarato lei stessa in un'intervista, Steffi Graf si è trovata per la prima volta di fronte a Monica Seles.
Chi, scusa?
Monica Seles.
No, l'altro nome.
Steffi Graf.
Si vedono gli occhi a forma di cuoricino.
Esatto. E le ha dato 6-0, 6-0. Perché doveva essere chiaro che la reputava una minaccia al proseguo della carriera, ma l'invito a tenerlo lontano le zampe perché il più forte sono io. Ecco, secondo me la prestazione dei Saints contro i Buccaneers è stata questa. Hanno giocato la partita che volevano giocare per mettere in chiaro che la division è cosa nostra. Andrà a finire così? Non lo so, perché sicuramente sono stati aiutati anche dal fatto che Tampa Bay non ha fatto la sua migliore partita, in parte non c'è riuscita perché i Saints non gliel'hanno fatta fare, però di sicuro non è che spariranno dal panorama delle contender. Ma sono d'accordo con Marco quando dice che questo aspetto ha pesato tantissimo sulla gara di ieri.
Io non ho capito solo una cosa, e mi piacerebbe che Alberto ci facesse un video sopra quando aveva tempo: perché i Buccaneers hanno deciso di giocare soft zone contro i Saints? Cioè, dai, giochi a zona contro Breeze, che ormai la zona la batte anche nel sonno, soprattutto concedendo gli passaggi corti, che sono l'unica arma che c'ha, l'unica arma che gli è rimasta. Io sinceramente questa scelta non l'ho veramente capita, e penso possa anche essere interpretata come una delle chiavi di lettura numero uno per la sconfitta, perché lasciamo stare la prestazione difensiva dei Saints, è stata pazzesca, ma hanno messo Breeze nelle migliori condizioni per vincerla, e non ho sinceramente capito perché, cosa possono aver visto durante la settimana che li ha portati a prendere questa decisione.
Guarda, mi sono fatto la stessa domanda, a maggior ragione perché, cioè, se hanno guardato le partite prima dei Saints, hanno visto che i Panthers, credo due settimane fa, hanno fatto la stessa scelta, ovvero giocare tanta zona, di restare un pochino passivi, non prendersi troppi rischi, e si sono presi 30 punti in faccia, che sono stata forse la prima prova veramente convincente di Breeze quest'anno. Io non so se questo trend continuerà, mi auguro di no, perché chiaramente non simpatizzo per i Saints, però in queste condizioni, quando è protetto bene, Breeze, nonostante sia palese che faccia fatica a lanciare, è abbastanza, cioè, nelle condizioni di far lavorare il suo cervello prima che il suo braccio. Il suo cervello è ancora quello di una volta, il suo braccio no. Bello questo silenzio.
Secondo me quello che insegna questa partita a chi segue magari da poco l'NFL è che quando pensi di aver capito tutto ti rendi conto che non hai capito niente, che tutti sbagliano almeno una partita normalmente in un anno, tranne quei Miami che ci ricordiamo, e che quindi quando meno te l'aspetti veramente fai un disastro come hanno fatto i Buccaneers. Secondo me è una partita anomala, non è la regola, però sicuramente dà morale ai Saints, perché fino all'altro giorno sinceramente i dubbi erano molti. Meglio che siano andati male inizio stagione e poi vadano bene ai playoff rispetto agli ultimi anni, dove spesso era successo il contrario, specie nella parte difensiva.
Vabbè, posto così, se non ho niente da aggiungere, dopo 10 secondi di papettone devo intervenire, perché poi dopo diventa troppo coinvolgente ed è un problema. Perfetto, allora siamo stati sotto l'ora, bravi, 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 a chiudere la prima parte di scusate il disturbo, e quindi adesso siamo arrivati a, non la seconda metà perché sennò duriamo 6 ore, ma al secondo blocco della nostra trasmissione, che è quello delle risposte alle vostre domande, e quindi Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Per le sigle non ci batte nessuno. Cominciamo con la prima domanda di Matteo. Quali sono i fattori determinanti che hanno influito sul flop di Marcus Mariota? Ovvero, da QB quotatissimo ai tempi di Oregon e vincitore dell'Heisman, alle prestazioni deludenti con i Titans, per poi finire come backup ai Raiders. Giorgio.
Allora, l'argomento sarebbe lunghissimo, ma riassumo. Lui ha avuto tantissimi infortuni, infatti non ha mai fatto una stagione intera. Questo anche grazie a una pessima offensive line. Ricordiamo, nel 2019, nelle 6 partite che ha fatto, ha preso 29 sack, a confronto Barro veramente sta in una botte di ferro. Bisogna dire anche che aveva dei pessimi wide receiver, li ha poi avuti nel 2019, quando ormai purtroppo la situazione era compromessa, la sua fiducia era ai minimi storici. Da parte sua lui ha delle colpe anche gravi, perché comunque era poco preciso nei lanci e nella tasca si muoveva male, nel senso non riusciva a fare quei movimenti tali da schivare i sec e capire da dove arrivavano i blitz. La vera colpa, secondo me, di tutto ciò si deve dividere tra la società, che è stata scandalosa, che non ha dato continuità. In quegli anni ha cambiato 3 head coaches e 5 offensive coordinators, e poi sempre sua, perché ovviamente Mariota, se fosse stato un vero campione, sarebbe riuscito a superare queste avversità. Era semplicemente un buon giocatore e quindi non ce l'ha fatta.
Perfetto. Allora, facciamo che io ne chiamo uno a caso, poi se qualcun altro ha qualcosa di aggiungere si attacca alla risposta. Niente di volgare. tranquilli, siamo ancora in fascia protetta, anche perché non sappiamo quando verrà ascoltato questo podcast, quindi può essere sempre fascia protetta. Fede ci chiese: i tantissimi infortuni a diverse squadre sono dovuti più ad un inizio anomalo della stagione o a problemi con lo staff medico? Mauro.
Con lo staff medico di chi?
Della squadra.
Di tutte le squadre, cioè, sì, visto ovvio. Ricordiamo sempre che quest'anno non c'è stata pre-season. Ricordiamo sempre che non c'è stata pre-season, non intendiamo solo il fatto che non abbiamo giocato le solite quattro partitelle infrasettimanali di agosto, ma non c'è stata pre-season, non ci sono stati i mini camp, non ci sono stati i rookie camp, non ci sono stati, non c'era gli strength and conditioning camp, che i training camp hanno seguito un schedule completamente anomalo con 14 allenamenti solo nell'arco dei 23-24 giorni che sono durati i training camp. Cioè, non c'è stata una preparazione quest'anno adeguata a quelli che sono gli standard che l'NFL ha stabilito nel corso di tutti gli anni precedenti. Questo è un anno anomalo. Questa frase la incidiamo sul granito e ce la mettiamo davanti e la useremo per giudicare qualsiasi cosa succederà quest'anno, ivi incluso il vincitore del Super Bowl. Questo è un anno anomalo. Gli staff medici fanno quello che sono, cioè
tolto il medico dei Chargers,
tolto il medico dei Chargers, vabbè, su cui poi abbiamo avuto anche degli insider diversi, ma comunque giudicare gli staff medici in una situazione in cui abbiamo i San Francisco 49ers che vanno a giocare a New York e si trovano quattro persone spaccate nel corso di una partita, mentre una squadra, adesso non lo so, ma anche Miami non è stata così bersagliata dagli infortuni finora, allora vuol dire che lo staff medico di Miami è migliore di quello dei Niners? No, non regge tanto come spiegazione, potrebbe esserlo, eccetera, ma la situazione è molto concentrata in qualche squadra e meno in altra, fortunatamente per le altre, per cui secondo me è una stagione anomala.
Grazie Mauro.
Passiamo alla domanda. Le pare.
Ma ci mancherebbe, tra di noi poi. La domanda di Paolo: il 31-0 dei Saints contro i Buccaneers è un record di scarto nel primo tempo? Se no, qual è questo record? È quello finale con più punti a zero? Ovviamente, grazie a Dio c'è Massimo, che se no qua sarebbe stato un casino. Non c'è Massimo.
Allora, sì, sì,
c'è. Ci sono. Avrei inventato a caso, io avrei detto così.
A casino. Non si smutava il microfono. Allora, no, non è un record, anche perché 31-0 non è il record di punti segnati in un quarto. In una metà. Il record per maggiore scarto dopo alla fine del primo tempo appartiene nient'altro che ai Green Bay Packers, ovviamente, che nel 1983, precisamente il 2 di ottobre, finirono il primo tempo della partita contro i Tampa Bay Buccaneers in vantaggio 49-7, quindi vantaggio di 42 punti. Per la cronaca,
49 punti in 30 minuti di tempo semieffettivo.
30 minuti di tempo, esatto.
Minchia, scusate il francesismo.
E la partita finirà 55-14. Quindi per quanto riguarda il maggiore vantaggio alla fine del primo tempo e anche il maggior numero di punti segnati in un tempo, nel primo tempo sono 49 dei Green Bay Packers. Se andiamo a cercare invece la vittoria con più punti a zero, ci sono un po' di cose da dire. Dunque, nei libri dei record c'è un 66-0 di Rochester contro Fort Porter nel 1920, quindi il primo campionato, ma il problema è che Fort Porter non faceva parte della American Professional Football Association, che era la lega che poi genererà la NFL. Quindi, pur essendo comunque il record presente nel record Facebook dell'NFL, il record per una partita a zero tra due squadre NFL e dei Philadelphia Eagles, che nel 1934 batterono i Cincinnati Reds 64-0. Questo per quanto riguarda la regular season, perché in post season si ricorda sempre il Championship NFL del 1940, dove i Bears, Chicago Bears, batterono i Washington Redskins per 73-0.
Cose che capitano.
Sì, proprio all'ultimo minuto, una battuta molto combattuta.
Quando sbagli il field goal è sempre così.
Esatto. Ma l'hanno chiusa per manifesta inferiorità questa.
Più o meno. Poi un'ultima cosa, come curiosità invece, il maggior numero di punti segnati in una partita è 113. Nel 1963 i Washington Redskins battono i New York Giants 72-41.
Però
questa ce la teniamo come memoria per una bold.
Esatto, football champagne. Grazie Massimo. Marco, non il nostro Marco, un altro Marco, il nostro amico della chat, ci chiede, la secondaria di Seattle è pessima e questa purtroppo è una certezza in questo momento. La sua domanda è, si tratta di mancanza di talento oppure del fatto che Kerr Norton, il coach, faccia schifo? Dai, Giorgio e Mattia in velocità.
Allora, no, non fa così schifo, sta facendo schifo, che è diverso. Come talento ci sono, perché ora non si possono discutere Griffin, Diggs, Dunbar e Adams oggettivamente. Siccome stanno patendo moltissimo l'inserimento di Adams, che sta facendo le statistiche individuali notevoli, ma non sta facendo rendere la secondaria come eravamo abituati. Ricordiamo che è stata la prima partita, quella con i Bills, di Pete Carroll, che ha subito 400 passing yard dal quarterback avversario. È logico che qualcosa deve essere registrato. Sicuramente la pass rush è un problema, perché se il quarterback avversario lasci tanti secondi, la tua secondaria non regge col football di oggi. La cosa che mi ha impressionato è vedere che le statistiche di Seattle a fine stagione del 2013 sono migliori in questo senso rispetto alle statistiche attuali di Seattle. Quindi effettivamente il livello è completamente cambiato. Però sono convinto che riescano a metterla a posto per i playoff. Sono più le linee offensive e difensiva, secondo me, che creeranno i maggiori problemi ai playoff a Seattle.
Esattamente come ha detto Giorgio, secondo me è una questione che non c'è stata un off season, e questa era di fatto la prima partita in cui hanno giocato tutti insieme, perciò sì, senza dubbio hanno bisogno di tempo, e sempre come ha detto Giorgio, perciò secondo dopo Giorgio, in post season non credo che ci saranno ancora così, perché comunque avranno 6-7 partite insieme e magari salgono anche di livello, che sinceramente con tutto il talento che hanno è abbastanza verosimile come scenario.
Perfetto, grazie a tutti e due. Domanda di Pasquale, a cui risponderanno Alessandro e Alberto. Nelle ultime due superbe prestazioni di Dalvin Cook, un ruolo oscuro ma per me non secondario, l'ha avuto CJM. Come è considerato il ruolo di fullback nella NFL del 2020? Se già i running back stanno perdendo sempre più importanza, il fullback è destinato a scomparire o può continuare ad avere un senso in una lega sempre più orientata ai passaggi?
Allora, dal punto di vista tecnico, poi lascerò discutere Alberto, che è sicuramente più preparato di me. Io dico che in una squadra come i Vikings il fullback serve, dico che CJM è un ottimo fullback, e si inserisce in una tradizione di fullback dei Vikings che va da Clayne Susser a Felton a Richardson. Abbiamo sempre avuto grandissimi fullback, anche perché comunque sul gioco di corsa ha sempre puntato parecchio i Vikings. Credo che ovviamente non siano tante le squadre rimaste a giocare così tanto sulle corse, anzi sono pochissime le squadre rimaste a puntare così tanto sulle corse. Chiaramente se uno punta poco sulle corse ha poco senso avere in squadra dei fullback da utilizzare, anche se qualcuno, penso a quello di San Francisco, a Mister Consonanti di San Francisco, interessante c'è ancora, che poi però si adattano anche a fare altre cose diverse, che non sia bloccare e aprire la strada per i running back. Segnalo però che oltre a CJM, nelle statistiche incredibili di Cook che ripeto, per me sta facendo una stagione, hanno paragonato in questi giorni le statistiche in queste prime 9 giornate di Cook a quelle di Adrian Peterson quando vinse l'MVP e di LaDainian Tomlinson, ed effettivamente sta facendo delle cose incredibili. È il primo, sono solo tre i giocatori che hanno collezionato più di 255 yard alla linea di scrimmage nella storia dell'NFL, e lui si è inserito a quelli insieme a Jim Brown e a Deuce McAllister in due partite consecutive, ovviamente. Cosa voglio dire? Voglio dire che oltre a CJM c'è anche una linea d'attacco che è bistrattata per quanto riguarda le coperture, la protezione di Cousin, ma in realtà sa bloccare molto bene, già l'ha fatto l'anno scorso, e ci sono due tight end che bloccano altrettanto bene, quindi è tutto un pacchetto che ha permesso a Cook, grandissimo giocatore, di esprimersi a questi livelli, compreso CJM, la linea d'attacco, gli schemi di Kubiak, i due tight end e CJM hanno permesso ai Vikings di correre, a Cook di correre così bene. Poi chiaramente, adesso Alberto ve lo spiegherà meglio, è un ruolo che ovviamente dipende molto da quanto corre una squadra, e nell'NFL di oggi sono sempre meno. Alberto, a te.
Ero ovviamente mutato.
Non avevo dubbi.
Sto facendo le veci di Andre Ghezzi, che registrava su del disturbo mentre portava Zoe in giro, e soprattutto in giro Bella, il mio cane, e quindi ero mutato per non farvi sentire i rumori della giungla urbana velatese. Comunque, per quanto riguarda Dalvin Cook, volevo giusto spendere due paroline, perché è vero che Cook e Ham blocca bene, è altrettanto vero che la linea dei Vikings è sottovalutata per quanto riguarda i blocchi sulle corse. Il discorso vero è che Dalvin Cook, secondo me, è il running back meno dipendente dai blocchi della corsa per il tipo di giocatore strepitoso che è. Cioè, questo veramente lo mettesse dietro la linea dei Bengals, non lo so, prende una linea disastrata scelta, scusa Giorgio, e
ci
farebbe comunque più numeri della di qualunque altro running back per lo stile che ha, perché è troppo elettrico, si muove proprio a una velocità diversa dagli altri in campo. Per quanto riguarda i fullback, in realtà stiamo assistendo a una sorta di ritorno, anche se in chiave minore, del ruolo di fullback, che sì, era quasi scomparso, e grazie all'uomo con record mondiale di consonanti nel cognome a cui faceva riferimento Ale, stiamo vedendo un ritorno e anche un'evoluzione del ruolo, perché tante squadre, rispetto ad esempio anche solo l'anno scorso, incorporano un fullback di nomi nuovi, ad esempio mi viene in mente Ingold dei Raiders, ma ce ne sono veramente parecchi altri, e Marco ne sa qualcosa, e Ingold e Juszczyk, diciamo, sono i prototipi di questo nuovo fullback che in realtà riceve, e per ricezione non parliamo di un check down di 5 yard, parliamo di wheel, parliamo di tracce verticali, cioè sono i fullback che si stanno specializzando nel gioco di passaggi, e questa è un'arma che finora è efficace. Perché? Perché quando la squadra avversaria vede un fullback in campo è automaticamente, diciamo, condizionata a pensare corsa, e questo già di per sé apre degli spazi per sui passaggi, sulle finte di corsa, sia per il fullback che per altri giocatori, quindi secondo me stanno tornando. Poi non so quanto questa moda durerà, perché prima o poi le difese impareranno a farsi condizionare meno dei fullback, però secondo me è un ruolo spettacolare da seguire, perché ripeto, i vari Juszczyk, cioè, che Ingold ogni tanto fanno di quelle cose che, cioè, quegli ammassi di muscoli non dovrebbero saper fare.
Anche Seattle, Alberto, se non sbaglio, è una squadra che usa spesso il fullback.
Sai che ti direi meno di altre. Adesso chiaramente non guardo i Falcons, lo usano molto, però fa schifo il nostro. C'è l'unico fullback veramente, veramente scarso, che non sa neanche bloccare, è il nostro. Però forse credo i Broncos lo usino abbastanza. Ci sono alcune squadre più di altre, ma ricordiamo che fino a 4-5 anni fa, credo che possiate confermarvi con l'esperienza della vostra squadra, c'erano tante squadre che non avevano nemmeno un fullback roster. Adesso questa cosa sta cambiando.
Alberto, hai parlato dell'elettricità di Dalvin Cook, che lui racconta bene in uno dei tanti contenuti di NFL Network, perché dopo gli infortuni ha impostato il suo modo di correre su dei passi diversi e su dei tagli diversi rispetto a quelli che faceva prima, per rischiare un po' meno, ed effettivamente è uno stile di corsa molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Ne abbiamo parlato anche in Purple Valhalla, che trovate già online, e ovviamente avevo un ospite nuovo, avevo Simone, che parlava della propriocezione, e probabilmente per la propriocezione Cook è uno, se non il miglior running back NFL in questo momento.
Mi inserisco un secondo per dire che Baltimore, per esempio, gioca con un fullback, Patrick Ricard, che in realtà sarebbe un defensive tackle, cioè è un ruolo veramente spettacolare, super versatili.
Perfetto, grazie al comitato che si è formato, altro che quella tiranime, per rispondere a Pasquale. Domanda di Danilo, dai, Marco e Massimo, lascio a voi la risposta. Credete che Patrick Mahomes riuscirà a superare i 50 touchdown tra passaggio e corsa al termine della regular season? Al momento è a quota 25 dopo week 9.
La media darebbe ragione alla domanda. Adesso non ho ben presente il calendario dei Chiefs da qui alla fine, però è difficile. Però Mahomes ci ha abituato a tutto, quindi diciamo che secondo me no, però potrebbe anche farlo.
Io invece propendo per il sì, per due motivi. Primo, perché mi risulta che sia a 27 e non a 25, perché 25 sono i touchdown pass e 2 sono i touchdown su corsa. E secondariamente perché questi totali 25 sono i touchdown su passaggio e calcoliamo che la scorsa stagione, in tutta la stagione, ne lanciò 26, quindi siamo già praticamente ai livelli della scorsa stagione.
Sì, quello che stesso, però l'anno scorso ha saltato 3 o 4 partite per l'infortunio, mi pare.
Due.
Ah, solo due? Beh, allora due. Ci siamo, sì, va sì, bene, sì. Va bene.
E lo stesso anche per le corse, l'anno scorso ha segnato 2 touchdown in tutta la stagione e adesso è già a 2. E non dimentichiamoci che Mahomes ha già raggiunto 50 touchdown fra corse e passaggi nel 2018, dove lanciò 50 touchdown pass e i suoi soliti 2 touchdown su corsa. Quindi secondo me quest'anno ci arriverà, perché quest'anno sta mettendo su di nuovo dei numeri molto interessanti.
Ok, sì, credo che c'è stato un errore di trascrizione. Erano 27 quelli che ci dava il nostro Danilo, poi ho trascritto male io il suo messaggio, okay. Massimo, no, giusto,
sì,
per
sì,
correttezza.
No, sono 25 più 2, quindi.
Sì, no, lui aveva messo 27 Danilo, quindi per correttezza. Ho sbagliato io nella trascrizione dei vari archi disturbo della nostra scaletta. Allora, domanda di Luca, dai, Mauro e Marco. A New York non lo stanno vivendo bene il football in questo periodo. La sua domanda è focalizzata non tanto sui Jets, di cui abbiamo parlato prima, ma sui New York Giants, che ce la stanno mettendo tutta per stare a galla, ma secondo Luca Jones non è adatto a fare il salto di qualità che serve per diventare una grande franchigia. Secondo voi due, in questo caso, è Jones il vero problema di questa squadra o bisogna dare tempo alla franchigia per questa operazione di ricostruzione?
Sì, diciamo che non lo stanno vivendo bene. Siamo così, manteniamoci su un profilo basso su queste dichiarazioni, mi raccomando. Allora, io ho ancora nelle orecchie il suono della reazione della chat nel momento in cui la notte del non mi ricordo che giorno, del non mi ricordo che anno, i New York Giants hanno scelto Daniel Jones come quarterback. Ed è stato un bel momento di trasmissione live. Allora, che all'attacco dei Giants manchi qualcosa è poco ma sicuro. Secondo me, il mio parere è noto, gli manca molto Barkley, perché era sicuramente, a parte un giocatore del talento di Barkley, è chiaro che non lo sostituisci tranquillamente né con i vari Galliman né con i vari Freeman né con nessun altro. E di sicuro è un pensiero in meno, cioè un aiuto in più per Jones, anche solo per il vecchio adagio che è il miglior amico del quarterback e il suo running back. Però ai Giants manca qualcosa fondamentalmente dal momento in cui hanno tradato Del Beckham. Non hanno ricevitori in questo momento all'altezza di uno standard decente per le aspirazioni. La loro migliore opzione sul passaggio è Evan Ingram, che è un tight end. La linea d'attacco dei Giants, quest'anno sono cascati male con la scelta. Tutti quanti pensavano che Thomas fosse un un legitimate left tackle, invece si è rivelato non all'altezza, tant'è che tutti i mock li danno su un offensive tackle anche il prossimo anno. Daniel Jones, secondo me, non è il problema più grosso che hanno in questo momento. Potrebbe diventare un problema se, anche riuscendo a metterci attorno un supporting cast più all'altezza di quello che è adesso, non dovesse rivelarsi sufficiente per fare il salto di qualità. Allora, in questo momento ammetto che tutti gli indizi puntano in questa direzione, per cui potrebbe non essere la risposta esatta. Però secondo me sarebbe ingiusto giudicarlo prima di averlo visto all'opera con qualcosa di più. Il problema è che sono io a dirlo e non sono il general manager dei Giants, per cui staremo a vedere.
Sì, beh, anch'io fondamentalmente sono d'accordo. Di Daniel Jones non sono ancora riuscito a farmi un'opinione proprio precisa, perché mi sembra un ragazzo che forse non era ancora pronto per quando è stato messo l'anno scorso in campo, e fa ancora parecchi errori, però come diceva Mauro giustamente, gli manca anche una spalla su cui contare nei momenti di difficoltà. La cosa che comunque, fossi un tifoso dei Giants, sarei comunque abbastanza fiducioso, è che a differenza dell'altra squadra di New York, i Giants, lo dico tra virgolette, sembrano una società seria, e per seria intendo che comunque ha un progetto, l'allenatore sembra uno in gamba, e comunque anche a livello diciamo societario, appunto, non ha niente da invidiare anche alle altre squadre NFL. Quindi lo sono sempre stati, gli si sta volendo un po' di tempo per tornare ai loro livelli, però se fossi un tifoso dei Jets sarei molto più preoccupato, perché è una società gestita un po' così, allenata un po' cos'ha, quindi non sembra avviata a breve a stagioni migliori, mentre i Giants tutto sommato, anche se attualmente sono abbastanza precari, però si vede che stanno cominciando a costruire qualcosa.
E poi Marco, aggiungo che i Giants comunque possono ancora vincere la division.
Esatto. E quello è proprio lo simbolo
della cosa. Esatto. Per rispondere all'ultima domanda, ho pagato di tasca mia e aperto un feed satellitare, perché la domanda di Federico non poteva che essere risposta da Emanuele. Federico chiede: questi Chargers hanno la possibilità di diventare la miglior squadra con il peggior record del recente passato? Ovviamente per gioco, dato che è una statistica misurabile, ma se ora fossero 6-2 non sarebbe certo uno scandalo. Ema.
Salve a tutti. Come primissima cosa, cos'è che dicevi all'inizio della puntata, che questo podcast non è un albergo? Non ne sarei così tanto sicuro, direttore. Allora, sui Chargers. I Chargers sono probabilmente la squadra più sfigata degli ultimi anni. Anche l'anno scorso aveva perso, credo, 7 partite dentro un punteggio solamente di pochissimi punti, meno di 7 punti. E anche domenica scorsa praticamente è finita con i Raiders che hanno vinto per decisione arbitrale, praticamente. È vero che era incompleto, però particolare come finale. 2 settimane prima hanno perso che Broncos praticamente in maniera simile, ma a parti alternate. Secondo me sono da 2 anni la squadra migliore col peggior record, vuoi per la difesa, vuoi per il quarterback che avevano l'anno scorso, invece quest'anno c'è il mitico Herbert Ballerina. E a questi aggiungo anche i Panthers, che hanno perso con onore contro i Chiefs. Secondo me sono queste le due squadre, una per ogni division, che sono le migliori squadre perdenti di tutta la NFL. Per me sono queste due, assolutamente.
Grazie, onore. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa sulle squadre perdenti?
Beh, di quest'anno direttore segnalo anche Atlanta e Minnesota, sono le due squadre che hanno record sicuramente inferiori alla qualità di roster. E poi Cleveland l'anno scorso.
Quante volte hai pensato, ripensando in questi giorni alla sconfitta contro i Seahawks?
Allora ti dico solo una cosa: in Purple Valhalla che c'è online non l'abbiamo voluta citare.
perché è diventata l'innominabile.
Lasciamo perdere, va. C'è una roba che non si può. Cioè, tra quella e quella con i Falcons, che obiettivamente non si può avere un passaggio vuoto così in una stagione, quel record, non dico che. Perché poi abbiamo perso di uno anche con i Titans. E sono tre partite, non dico di vincere tutte e tre, ma se ne vinci solo due, come normale che sia, hai il record opposto. Vabbè, insomma. E anche, segnalo anche invece per Massimo, quei Rams 4-12 col suo amico Fisher non erano una squadra da 4-12.
No, erano da 7-9.
Infatti, siamo lì. Perfetto, dai. Possiamo quindi chiudere con le risposte ad Ask Disturbo. Prima dei saluti finali e di ricordare i vari appuntamenti, due notizie dell'ultima ora che do io, perché la posizione di Twitter si è ribellata tra qua, con quello che paghiamo si è ribellata. La prima, rinviate tre partite di college football del weekend per causa Covid, nel senso troppi giocatori conteggiati. Alabama LSU, Texas A&M Tennessee e Auburn contro Mississippi State. E questo
tre partitine da niente.
Sì, e creerà grossi problemi anche per il futuro, perché non è che è tutto questo spazio per il recupero, e visto che sono già partiti tardi, quindi saranno grossi problemi per la SEC, perché sono tre gare di quella conference. La seconda informazione, qualcuno di qualcosa? No, vado avanti. È che settimana scorsa abbiamo parlato del piano di emergenza della NFL che il Competition Committee aveva proposto agli owner, quello cioè nel caso che la stagione regolare vada a signore di facili costumi, di promuovere una squadra in più per ogni conference e playoff, quindi aumentando da 7 a 8 le squadre qualificate. I proprietari hanno approvato questa risoluzione, quindi 8 squadre che, ripeto, soltanto in caso di stagione, nel caso non si finisca la regular season, questo è il termine utilizzato nel tweet e nei comunicati che sto leggendo, 16 squadre playoff, viene e rimane il discorso delle teste di serie. Ovviamente non ci sarà la squadra che riposa, ma ci saranno, diciamo, 4 partite per conference di wild card. Visto che avevamo accennato la volta scorsa, siamo arrivati, diciamo, alla conclusione con l'approvazione da parte degli owner. Allora, sul discorso invece appuntamenti futuri, Culbue è uscito questa mattina o martedì per chi ci sente in registrata, quindi lo trovate già online. Giovedì è il turno di The Drive. Chi si scontreranno, Giorgio?
Cincinnati Bengals, niente un po' di meno che con Michele Tossani, contro gli Steelers di Matteo Colangelo. Loro sono stati due gentleman, io molto meno, devo dire.
Ma non c'è un conflitto di interessi?
Sì, esatto. Clamoroso.
E come verrà risolto?
No, è stato vergognoso.
Non è stato risolto.
No.
Vabbè, sono arbitri venduti in questo caso.
Sì, guarda. Comunque ascolteremo. Poi, giovedì uscirà The Bootleg. Avete già la ricetta? Ne state ancora discutendo? Vi state accappiando?
No. Ce l'abbiamo.
Ce l'avete, perfetto. Quindi, con tanto di ricette, le spinacine della Drew Brees della scorsa puntata hanno portato bene al quarterback della Louisiana.
Oh, guarda che poi l'abbiamo fatta, eh?
Cioè, l'ho visto la foto, sera, ho visto la foto, ho visto.
31-0 con te.
Vi dico che la ricetta di questa settimana la potete trovare tranquillamente nel più famoso negozio di mobili al mondo.
Ok, perfetto, non voglio sapere altro. Ma lo sapremo giovedì ascoltando le bootleg, giovedì sera 21:30, scusate il pronostico, con le nostre pazzie. Ah, no! Scusate Marco e Mauro, scusate sullo Spronosticos?
Claro che sì.
No, mi devo portare il microfono, no!
Scusate sullo Spronosticos.
Escuche,
sì, esatto, quello che è. L'annuale puntata ispanica di Scusate il Pronostico del giovedì. Venerdì, scusate il college football. Sabato Adol Classic, giusto Massimo?
Esatto.
Argomento?
Argomento in questo momento non me lo ricordo.
Il quarterback di colore che nessuno vuole.
Ah, bravo, sì, piacere. È vero.
Che bravo.
Ormai l'ho già registrato la settimana scorsa.
E quindi
era già passato di mente.
Io dal direttore so tutto di tutti, o quasi. Mentre è già online invece i Parpo Valhalla, giusto Ale? E non so, noi abbiamo preparato così un piccolo contributo per, se Ale lo vuole agevolare, io gli do una mano assolutamente.
Alla calzoncina?
Sì. Tu inizi, io ti seguo.
Vado?
Sì, vai, vai.
Il Valhalla, pazzo Valhalla, the lion sleep today. Nel Valhalla, pazzo Valhalla, the lion sleep today. E c'è Cook che è una gazzella e corre su e giù. Ha preso in spalla i suoi compagni e li ha portati su. Aumbawe, aumbawe, aumbawe. Ecco che c'è un'altra vittoria e siamo ancora qui. Col ragazzo che quando corre gioca ai pipì. Aumbawe, aumbawe.
E quindi questo era giusto per coprirci di ridicolo.
Un momento di alta radiofonia.
Esatto, alle 22.59 di martedì 10 di novembre 2011. Ma tutto questo l'abbiamo fatto.
La quarantena fa male.
Ma che quarantena? Qua non c'è nessuno in quarantena.
Non ascoltatelo mentre guidate.
Non ce n'è, Covid. Cheat.
Sponsor ufficiale San Patrignano.
Tutto questo. Tutto questo per arrivare a quasi un'ora e mezza, perché eravamo corti, di solito siamo lunghi, ho detto allarghiamo un po' la puntata. E chi è
direttore, scusi, è solo per segnalare che è uscito un tweet dai Minnesota Vikings che si disconoscono ufficialmente da un tale podcast chiamato Parp Waller.
Ah, ecco, vedi, già, vedi, ci hanno già ascoltato, vedi come siamo, ci ascoltano da tutte le parti. Allora, con questa canzone che non farà dormire già noi questa notte, possiamo immaginare voi, possiamo chiudere questa nona puntata di Scusate il disturbo. Eravamo praticamente al gran completo e di questo non posso che essere felice, quindi faccio un saluto globale a innanzitutto tutti gli amici in chat, eravate tantissimi anche voi e questo ci fa assolutamente piacere, quindi se ci seguite dal vivo, se volete seguirci dal vivo, fate un salto sulla chat di Spreaker a farci compagnia. Un saluto e ringraziamento a tutte le persone, le centinaia di migliaia che ci ascoltano via podcast. Siamo stati esclusi da tutte le classifiche Apple Podcast, Spotify e Google perché eravate troppi, ma non ce ne frega nulla, cioè è un bel motivo per essere esclusi dalle classifiche grazie al numero di ascolti. E poi un ringraziamento davvero di cuore a tutti gli amici che mi hanno fatto compagnia questa sera, è stato bello avervi tutti insieme, anche se sarà solo per questa puntata, ma lo scopriremo solo vivendo. Quindi Mauro, Marco, Giorgio, Alberto, Massimo, Mattia, Alessandro ed Emanuele, grazie davvero di cuore. Questa casa non è un albergo, ma per voi è molto di più, quindi quando ci siete io vi aspetto a scusate il disturbo. Madonna, adesso questo finale così mi piace, proprio familiare, ce ne sono andati tutti nel frattempo e non parlo perché sono rimasto solo io, gli altri ormai mi hanno salutato e detto ciao dopo la canzoncina. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora per l'ascolto, ci vediamo settimana prossima.